Allora, alle 11:49 minuti primi, come annunciato, uno spazio, il prossimo, per fare un po' il punto della situazione su quanto avviene in Kurdistan, sia il cosiddetto Kurdistan turco, sia insomma gli altri territori che fanno parte della regione curda. Noi siamo in compagnia di Alessia, che spesso ci viene in aiuto quando dobbiamo, come dire, cercare un po' di capire quello che sta accadendo da quelle parti. Buongiorno Alessia, ci senti bene intanto?
Sì, bene, buongiorno a voi, agli ascoltatori, a te.
Perfetto, dunque adesso io direi di far partire insomma la nostra chiacchierata dalla vicenda relativa agli scioperi della fame delle prigioniere e dei prigionieri curdi. Noi abbiamo insomma parlato, insomma, seppur sinteticamente, di questa lotta, del termine di questa lotta che c'è stato abbastanza poco tempo fa. Ecco, ti chiederemo un po' di ripercorrere le varie tappe della vicenda, della mobilitazione, sia di come si è svolta, sia poi delle ragioni per cui è stata in qualche modo fermato lo sciopero nelle carceri.
Sì, allora intanto bisogna fare un piccolo passo indietro, almeno al 2009, perché il 2009 è una data, diciamo, è stato un anno importante per il Kurdistan turco. Erano stati avviati dei negoziati tra rappresentanti dei servizi segreti turchi e rappresentanti del PKK, che è l'altro interlocutore, diciamo, imprescindibile per poter fare una pace vera nel Kurdistan turco. Però sono stati interrotti questi colloqui. E dal 2009 in poi, perché questa data? Perché, diciamo, da quell'interruzione dei negoziati sono stati, diciamo, è stata cominciata una ondata di arresti e di accuse, diciamo, rispetto ad attivisti politici, a sindacalisti, a studenti, donne e chi più ne ha più ne metta, difensori dei diritti umani, insomma, membri di associazioni, tutto quello che è un po' è la cosiddetta società civile e politica curda. E tutto questo ha portato, diciamo, dal 2009 in poi ad avere qualcosa come 10.000 prigionieri politici, tra curdi in maggioranza, ma anche turchi, nelle carceri turche. Ecco, queste circa 10.000 persone, sparse un po' in tutto il paese, ma chiaramente concentrate nella regione, curda, sono in attesa di giudizio, con le solite accuse che sappiamo, appunto aver fornito sostegno a un'organizzazione terroristica e così via. Diciamo, di fronte a questo restringimento o chiusura totale rispetto agli spazi di agibilità politica, la decisione di iniziare uno sciopero della fame, che è stato iniziato diciamo, il 12 settembre scorso, quindi in occasione, tra l'altro, della, chiamiamola, triste ricorrenza del colpo di Stato militare dell'80, assumeva appunto questa decisione di fare questo sciopero della fame, assumeva un significato sia storico, diciamo, di ricordo, non perdere il legame con altri momenti bui, purtroppo, della storia della Turchia. E però le richieste erano degli scioperanti della fame, diciamo, che sono partiti prima in alcune decine e poi via via si sono aggiunti molte altre centinaia di detenuti. Erano e sono, diciamo, le classiche richieste, cioè le richieste più urgenti, che sono ad esempio quello di riconoscere la lingua curda, come, quindi la propria lingua madre, come lingua ufficiale anche nei tribunali, cioè quindi anche per difendersi. Cioè, queste sono persone che sono appunto indagate per vari reati di opinione, vogliono difendersi nella loro lingua madre e non possono. L'altra richiesta importante era quella di porre fine all'isolamento totale di Abdullah Öcalan, che da luglio dell'anno scorso, quindi da luglio 2011, quindi un anno e mezzo quasi, anzi un anno e mezzo, è posto in completo isolamento senza poter vedere gli avvocati e la famiglia. e che la terza richiesta che si dia avvio appunto a un nuovo negoziato che porti a una soluzione politica per la questione curda. Soluzione politica che, nonostante, questo non finirò mai di dirlo, insomma, nonostante tutti i media mainstream continuino a dire che i curdi, l'organizzazione, il PKK vuole separarsi dalla Turchia e costituire uno Stato indipendente, tutto questo è almeno una decina d'anni che i curdi non lo chiedono più, ma non perché, diciamo, si siano attestati su una posizione di retroguardia, ma perché nel frattempo è, diciamo, andato avanti anche il pensiero, la riflessione, le richieste politiche rispetto a appunto alla soluzione a uno statuto per il Kurdistan, che chiede un'ampia autonomia, un autogoverno e quella che viene definita appunto dalle organizzazioni della società civile curda l'autonomia democratica, quindi senza, diciamo, intaccare i confini della Turchia e che comunque però sia un'autonomia vera, concreta, cioè dal basso. Quindi questo molto importante, che purtroppo, ahimè, i nostri media quando raramente si ricordano di parlare di Kurdistan ne parlano in maniera completamente fuorviante, ed è invece un aspetto molto importante. E per concludere, diciamo, sullo sciopero della fame, che ahimè era diventato uno sciopero della fame alla morte, quindi c'erano persone che per circa 69 giorni, quasi 70 giorni, hanno praticato questo sciopero della fame, decisi ad andare avanti fino alle estreme conseguenze. E questo sciopero della fame, diciamo, si è interrotto quando Öcalan Imrali, nel carcere di Imrali, ha potuto incontrare il fratello e ha mandato questo messaggio agli scioperanti dicendo: la vostra vita è preziosa, voi dovete combattere ancora, non potete mettere a rischio le proprie vite, interrompete lo sciopero della fame, che si dia vita, diciamo, fuori dalle carceri anche a iniziative per sostenere queste richieste. Il giorno dopo, diciamo, gli scioperanti della fame, queste centinaia di prigionieri politici, hanno interrotto il loro sciopero della fame, mostrando ancora una volta qual è il grado di rappresentanza, di rappresentatività che Öcalan gode presso i curdi. Quindi questa è un po', diciamo, la situazione relativa allo sciopero della fame. Dopo che questo sciopero è finito, il governo turco, chiaramente implicitamente riconoscendo il ruolo di Öcalan, ha fatto subito una contromossa, cioè la contromossa è minacciare la revoca dell'immunità parlamentare ad alcuni parlamentari del Partito della Pace e della Democrazia, il BDP, che minacciandoli appunto con lo stesso tipo di accuse che stanno, diciamo, affrontando i prigionieri, i detenuti che hanno fatto lo sciopero della fame, cioè il sostegno esterno a un'organizzazione terroristica, magari perché hanno chiesto, come al solito, pubblicamente e in maniera molto limpida di arrivare a una soluzione appunto per il Kurdistan. Non so se il quadro è
stato abbastanza esauriente. Senti, Alessia, in questo contesto però le prospettive per quanto riguarda appunto l'atteggiamento e le mosse del governo turco sembrano essere, come dire, poco, non ci possono portare ad essere ottimisti oppure no?
Ma io direi più, ottimismo e pessimismo sono due categorie
complicate.
Sì, esatto. C'è sempre l'ottimismo della volontà, come dire. In questo momento forse, vista anche la situazione un po' più in generale nel Medio Oriente, la situazione in Siria, di cui magari adesso proviamo a vedere un pochino dall'ottica curda, se vogliamo dire così, pongono un po' di alcuni aspetti che magari sono cambiati rispetto a qualche anno fa, forse ci possono più che far parlare di ottimismo, però diciamo di analizzare come le condizioni siano un po' più favorevoli a che la Turchia, diciamo, accetti di avviare un negoziato. Non è detto, chiaramente, questo io ci tengo sempre a dirlo, io non sono un'esperta di Medio Oriente, di strategie geopolitiche, io cerco semplicemente di seguo quotidianamente, parlo con amici, con persone che sono di là, che seguono anch'esse quotidianamente queste vicende, e cerco di farmi una mia idea, diciamo, a partire da questi elementi che spesso sono un po' taciuti, e sia appunto dalla stampa, ma anche, ahimè, tra i movimenti. Per esempio, la situazione attualmente nel Kurdistan siriano, cioè quindi nel Kurdistan occidentale, è da qualche mese quella, diciamo, in cui le persone hanno preso il controllo di alcune municipalità, di alcune regioni, quindi autogovernandosi in pratica, applicando quell'autonomia democratica che anche i curdi del nord, quindi i curdi della virgolette Turchia, chiedono in maniera, diciamo, no, anche più pubblica, politica. Certo. Chiaro che adesso in Siria c'è una situazione molto diversa. Nella regione curda, però, in particolare in questi luoghi, in queste municipalità che sono state messe sotto il controllo del popolo, di questi consigli del popolo che si sono auto-organizzati dal basso, c'è un po' una situazione diversa da quella che vige nel resto della Siria, dove ogni giorno, no, noi leggiamo bollettini, adesso sì, senza appunto entrare nelle varie dinamiche politiche, geostrategiche, che lascio veramente a chi è più esperto di me, però leggiamo, no, quotidianamente 80 morti, 100 morti. Ecco, in quelle zone curde, i morti per fortuna sono pochi, per fortuna dico, sempre con amarezza, perché anche un solo bambino, anche un solo essere umano chiaramente insomma è un dolore, no? È una sconfitta, però qui, diciamo, la Turchia da un po' di tempo a questa parte arma, addestra e sostiene delle milizie cosiddette islamiste, che, diciamo, con questa definizione un po' vaga, un po' al-Qaeda, no? Come...
Sì, comunque, diciamo, il senso è chiaro. Ecco. Ecco, di là di...
Ok, allora sostiene, dicevo, queste milizie, le manda proprio appositamente in queste regioni per destabilizzare questi esperimenti di autogoverno, dove, chiaro, la prima modalità di auto-organizzazione in una situazione come quella è quella militare, quindi dove si sono formati comunque dei gruppi di giovani che, diciamo, che praticano l'autodifesa del popolo. Il popolo, tra parentesi, inteso non solo come curdi, quindi non in un senso che qui diremmo virgolette etnico, ma di chi abita quel territorio, quindi con un'ideologia tremendamente avanzata, io credo, no? Pur in quella situazione che è veramente caotica e difficile. Quindi diciamo, l'autogoverno, questi esperimenti di democrazia dal basso, protetti anche dall'organizzazione di unità militari, perché è inevitabile, coinvolgono non solo la maggioranza curda che vive in quelle regioni, ma anche gli arabi, anche tutti gli altri, diciamo, gruppi etnici, religiosi che vivono in quei territori. Come ricordava, come ha affermato, diciamo, Saleh Muslim, che è il presidente del partito curdo scusa, il partito curdo siriano che è presente in queste aree, in una conferenza che c'è stata a Bruxelles il 5 e il 6 dicembre, conferenza che si tiene annualmente sulla questione curda al Parlamento europeo, in queste zone, per l'appunto, tutti insieme si governa il territorio, i consigli prendono le decisioni su tutto quello che accade lì, e guarda caso queste milizie islamiste le botte le prendono lì, cioè non riescono a fare, scusate magari la terminologia un po' così, non molto raffinata, non riescono a fare i macelli che fanno altrove in Siria. Quindi le persone auto-organizzate riescono a respingere questi attacchi anche militarmente, comunque queste per il momento non riescono a entrare. C'è da vedere se questa situazione potrà svilupparsi, crescere, solidificarsi, diciamo, perché da una parte ci sono appunto gli interessi ad esempio della Turchia che tende a destabilizzare, e dall'altra non si sa bene ancora cosa succederà per quanto riguarda la Siria. C'è un problema molto concreto che sono i rifornimenti, quindi se appunto la zona viene in qualche modo tagliata fuori, no, attraverso manovre dalla Turchia e da quello che sono i rifornimenti proprio anche di cibo e dei generi di prima necessità, insomma sarà difficile che riesca a stabilizzarsi. Io me lo auguro, mi auguro che appunto questo esperimento venga sostenuto anche da un po' dall'esterno, seppure è forte proprio perché come dire, viene dal basso, da quel territorio, non è un fenomeno che non sostenuto come altre volte abbiamo visto dall'esterno.
Comunque la riprova che quando hai un progetto che è inclusivo e non esclusivo, poi insomma le cose vanno in maniera diversa.
Eh sì, questo appunto è qualcosa che si pratica giorno dopo giorno, quindi sicuramente avrà, non ne sappiamo molto stando qui, cioè vediamo, abbiamo qualche informazione, vediamo qualche video, leggiamo i documenti, però ecco, è importante che per esempio questo Saleh Muslim, rappresentante del PID, sia potuto arrivare in Europa, abbia potuto cominciare a parlare di quello che succede laggiù, quindi direttamente, e a Bruxelles appunto, come dicevo, in questa conferenza è stato molto molto importante il suo intervento, e guarda caso la Turchia ha fatto arrivare prima della conferenza, rappresentanti del governo turco hanno fatto arrivare una comunicazione ai rappresentanti del Parlamento europeo che partecipavano a questa conferenza, sconsigliandogli di parteciparvi perché vi erano noti terroristi che prendevano parte alla conferenza, quindi non rinunciando ancora una volta a farsi riconoscere.
Ho capito, va bene. No, sono sempre cose molto interessanti, perché appunto raramente, pur nelle tante pagine che ogni giorno i quotidiani conferiscono a scenari come quello siriano, anche altri, insomma, raramente si trovano notizie, reportage o semplicemente informazioni come quelle che stai dando tu, per cui insomma ben vengano, anche se servirebbe ovviamente dare il maggior risalto possibile, però facciamo quel che si può. Va bene, Alessia, ti ringraziamo. Noi dobbiamo lasciarti adesso, che abbiamo come al solito la cronaca che...
Sì, voglio soltanto, se posso, ho 10 certo, secondi, voglio ricordare che è sempre attiva la raccolta di firme per la petizione per finire l'isolamento di Öcalan. I curdi qui rifugiati in Italia continuano a raccogliere firme in giro, però si può vedere anche il sito www.freeocalan.org.
Benissimo, e questo insomma lo ricordiamo come abbiamo già fatto in passato. E Alessia, grazie mille, un abbraccio, e risentirci prossimamente, anche perché la situazione è decisamente in movimento, sia nel Kurdistan cosiddetto turco, come dicevi tu, sia negli altri territori, quello sotto competenza siriana, ma anche quello che fa parte dell'Iraq, almeno nominalmente. Poi, insomma, crediamo che avremo molte occasioni di risentirci nell'immediato futuro.
Benissimo, ok, grazie a voi per lo spazio.
Nel frattempo un abbraccio e a prestissimo. Allora,
ciao, a presto, ciao.